taglio storico, questa sera mi ha dato veramente un pezzo di storia, ovviamente, che ha appena citato Valerio, in quanto anche l'esperienza di cui vengo a parlare io riguarda Bologna. E riguarda una serie di soggetti che, in un qualche modo, seppur partendo da una condizione materiale assolutamente diversa da quella rappresentata nei video oppure e che ci è stata ricordata negli interventi, arriva paradossalmente, o forse non tanto paradossalmente, a delle conclusioni anche dei comportamenti e delle pratiche estremamente simili. Nel senso che noi, io ne facevo parte in prima persona, eravamo un branco di più o meno scapestrati che non conoscevamo a fondo il lavoro della fabbrica. Lo conoscevamo però perché erano anni in cui appunto eravamo quei studenti o meno che si lavorava precariamente all'inizio. Negli anni 70, intorno alla metà degli anni 70, comincia a diffondersi in maniera grossissima a Bologna il lavoro precario. E quando parliamo di lavoro precario nel terziario classico di Bologna, nei servizi, nei vari posti, ma anche nelle fabbriche. Io ho fatto le campagne di zuccherifici, facevamo le sostituzioni dei turnisti alla Salfa, che era la fabbrica dei succhi di frutta, dei derby, quando c'erano, a caricare e scaricare i giornali al resto del casino, cioè quindi anche proprio lavoro di fabbrica. Quindi il lavoro di fabbrica lo conoscevamo, però diciamo che ci fidavamo dell'esperienza dei nostri compagni di Marghera e simili e non volevamo approfondire la conoscenza, non ne sentivamo assolutamente la necessità e quindi abbiamo iniziato a praticare qualcosa di simile al rifiuto del lavoro ancora prima di cominciare a lavorare assiduamente. Evidentemente io mi sono fatto 3 mesi, poi io ho preso simili, sono andato a fare pure un colloquio a Lenken però di Ferrara, non di Marghera. Quando sono andato via non ho neanche guardato la risposta che mi ha mandato, perché ho detto qui dentro non mi avranno mai, se posso evitarlo. Quindi eravamo qui e cosa rimaneva? Rimanevano vari lavori. Esisteva ancora il collocamento, non licenze per l'impiego, che non è che fossero la panacea, anche se ormai siamo tante volte costretti adesso a guardare le cose di 30 anni fa che noi ci attaccavamo velocemente e non dico a rimpiangerle, ma quasi, insomma. Tra i vari lavori che c'erano, appunto, per andare a farlo, i più ambiti erano il lavorare in fiera, perché non si faceva molto, si lavorava abbastanza poco, era abbastanza riposato, e al resto del carino a caricare i giornali perché si pigliavano un pacco di soldi, si faceva di notte, era un po' costo, però era ben pagato. Come funzionava? Beh, il reclutamento era quanto di più simile a era una cosa ignobile, nel senso che io casualmente un altro compagno, noi stiamo parlando del fine 77, gli dice: ma vieni, guarda, devono aprirsi le iscrizioni per andare a fare un motor show, alla mattina si presenta, devi mettere in lista l'ufficio di collocamento, poi quando la fiera chiama, i primi che sono lì. Allora funzionava semplicemente che ci si metteva davanti alla porta, alla serranda dell'ufficio di collocamento, si apriva la serranda e porca vacca, quelli che riuscivano ad arrivare su si mettevano in fila per primi, mettevano i nomi e una volta esaurite le clientele, le raccomandazioni che avevano, nelle fiere grosse hanno bisogno di gente in più, venivano chiamati i primi segnati in lista. Allora non so se per una sorta di selezione naturale oppure per esempio qualche volta succede che tipo io altri così abituati con esperienze di fughe della polizia, servizi d'ordine e quant'altro, alla fine veramente arrivavamo primi e si chiamano. Cominciamo a lavorare lì in diversi, si comincia a riconoscere. Però molto rapidamente succede una cosa abbastanza interessante, cioè, quindi voglio dire proprio una situazione da suburra, direi, cioè proprio una cosa. Immaginate la serranda che si apre su, quando si comincia a sentire qualcuno della serranda che va su, la gente che prepara i gomiti. Allora dopo un po' di così, giustamente, io penso come una cosa minima, cominciamo a sentire questa cosa come assolutamente ignobile, insomma, non dignitosa. E una delle prime cose che noi mettiamo in atto è una cosa di una banalità sconcertante, però, perché tra l'altro si era arrivati al livello di cominciare le file alle 3 del mattino, cioè praticamente a non andare a letto e la sera prima andare lì direttamente. Cominciamo alla cosa più banale del mondo, cioè a fare la fila scritta. che sembra una cosa di una banalità enorme, però diciamo no, fermi, non possiamo fare culture così come animali. Cominciamo intanto questo criterio della fila ordinata e smettiamo di azzuffarci, fare queste cose ignobili, superficiali, di passarci sopra uno con l'altro per arrivare a segnarci primi lì. C'è proprio come un sussulto di dignità, vorrei vedere. Poi andiamo su, quindi si comincia a fare una lista ordinata, chi arriva prima si segna, si apre la serranda e una volta accade, guardate che questo scordamento non si è mai abituati, che sapevano che in terza mattina si apriva la serranda, si apriva la porta e si scansava velocemente. La mattina non sale più su nessuno, si va tranquillamente, si arriva su in tre, si prende il foglio e si dà, si chiamavano al soggetto del collocamento, gli si dice questa è la lista, e poi immediatamente si fa un altro passo. Sappiamo che ci vogliono 80 posti, devono andare a lavorare i primi 80 di questa lista. Allora cosa succede? In un colpo solo succede che i soggetti fuori si riconoscono come soggetti collettivi, si riconoscono fra di loro e cominciano a costruire un progetto comune. Quindi smettono di farsi la guerra tra di loro, di essere animalescamente in competizione tra di loro, e fanno un'azione comune. E subito, appena salgono, questa azione comune mette in crisi il meccanismo di clientela dell'ufficio di collocamento. Perché normalmente l'ufficio di collocamento aveva sempre 80 posti, ma ne chiamava 20 della cavalcata rusticana, e gli altri erano tutti infilati come gli pareva. A questo punto noi controlliamo, ovviamente non vengono chiamate le persone e noi occupiamo l'ufficio di collocamento. Poi, siccome appunto ancora il 37 c'erano ancora le pratiche dirette, spalacchiamo la scrivania, vola fuori il soggetto, vola fuori quasi dalla finestra, però alla fine per fortuna vola fuori dalla porta, e in pratica questo dalle dimissioni salta fuori un caso enorme, colpo di scena, e si comincia a ragionare sui criteri con cui vengono assunte queste persone. E parliamo sempre di lavoro precario, a tempo determinato, anche molto corto, studio, giardino, eccetera. E allora da lì inizia, banalmente, da questa cosa semplice e banale che ho descritto, cioè il voler smettere di comportarsi come bestie, sostanzialmente, e il riconoscersi tra soggetti, parte tutta una discussione che comincia a dire com'è che devono essere distribuiti questi lavori. E si comincia a ragionare su chi deve andare a lavorare, sul come costruire la lista. Rapidamente si considera che anche il semplice concetto del primo che arriva non è un criterio, voglio dire, è un passaggio che è servito come elemento iniziale per cominciare a discutere e riconoscersi tra persone, ma evidentemente non è che può essere considerato un criterio, insomma, chi si alza prima ha diritto di andare. E allora si comincia a delineare la costruzione di quella che diventerà appunto questa cosa chiamata la lista stralcio. Lista stralcio perché viene chiamata così? Perché è una lista che viene stralciata dalla lista formale del collocamento che serviva al collocamento per i tempi indeterminati di allora. E lì la discussione sui criteri porta molto lontano, porta nel 77-78 a definire, addirittura a far riconoscere dei soggetti. Per capire, adesso può sembrare una cosa un po' opinione, un po' pesante, però il criterio era, c'è una base di punteggio, veniva, e viene riconosciuta la figura del solo, che veniva proprio definita così, solo, c'erano dei punti in più. Solo voleva dire la persona sola, la persona che aveva uno stato di famiglia, single. Quello che adesso non chiamerebbero chiamati single, che fa una cosa un po' così moda, un po' figa sembra, ma così
un po' meno figa.
Noi invece diciamo solo, non avevamo questa fantasia, evidentemente noi non eravamo dell'ala creativa del 77, come si può immaginare dal nome, ma però aveva un significato molto forte. Ad esempio, il solo era lo studente o la persona che usciva di casa e voleva vivere da solo, non voleva più farsi mantenere dai genitori, che si trovava, o era anche fuori sede, volendo, che era venuto a studiare la cosa, e che abitava da sole, e quindi spesso studente, lavoratore, a volte anche non studente, ma che doveva contare sulle proprie forze per costruirsi un suo percorso, no? E questa persona veniva avvantaggiata nella vita. Ci fu uno scandalo pazzesco. Ci trovavamo, mi ricordo, una polemica feroce, perché poi andavamo in una commissione che si inventò con i sindacalisti, in particolare quello della sigla. A un certo punto dice: ma voi state minando la famiglia, state minando il concetto di famiglia, perché in effetti questo era esattamente questo, in effetti il nostro obiettivo era, dice, quando ce l'hanno detto noi abbiamo detto: ah beh sì, non ce l'avevamo pensato, però è vero, è un patriottimo. In effetti va benissimo, è perfettamente così, non l'avevamo visto in questo senso, ma in effetti aveva ragione. Cioè, c'era questa idea appunto che la persona appunto che era sola, nel senso che si diceva prima, avesse più difficoltà, più spese e quindi più necessità, bisogno di procurarsi reddito e di andare a lavorare. Ovviamente se quella persona sola aveva dei figli, quindi era il tempo in cui, guardate che prima del 67-68, quindi le ragazze madri, come venivano chiamate allora, erano ancora soggetti che venivano visti con estremo sospetto, erano ovviamente doppiamente avvantaggiate in quanto da sole con persone a carico, quindi erano doppiamente avvantaggiate. E questa è una cosa che vi assicuro che i sindacati confederali, in particolare la CISL, sul fatto di avvantaggiare adesso, cioè, erano ferocemente contrari. Ci fu uno scontro bestiale su questa cosa qui. E riuscimmo con questo per dire un po' l'ambito culturale in cui ci si muoveva. Quindi si costruì questo meccanismo, partendo da una situazione come quella che ho descritto, si andò a costruire un meccanismo che formalmente, interagendo con le istituzioni, ma con una contrattazione assolutamente da basso e assolutamente autogestita di base, cioè proprio auto-organizzata al 100%, riesce a contrattare con il fronte istituzionale che incontra e a organizzare un meccanismo che non era ovviamente la perfezione, ma che era un qualcosa che prima non esisteva e si costruisce. E in questo modo comincia a circolare questa lista. La seconda iniziativa di lotta, che allora a questo punto si comincia a formare il gruppo, il collettivo dei precari, il coordinamento dei precari, che poi era dei precari fiero perché la sera diventa il posto più ambito, la maggior parte dei primi in lista, che erano i più combattivi, che si erano riconosciuti per primi in questo movimento, si torna a lavorare in fiera viene firmato un contratto stratosferico con un aumento salariale del 150% netto, per tutti rispetto alla paga che c'era prima, e questo provoca il fatto che il lavoro in fiera diventa una mega banda, insomma, poche fatiche e un sacco di soldi, e quindi tutti quelli che riescono non ci vanno. E tenete presente come è stato fatto quel contratto, in un modo semplicissimo, bloccando il motor show nel 78, cominciandolo a bloccare, che era in un momento di apice quando stava esplodendo, importando quindi dentro la fiera dei meccanismi di lotta che erano simili a quelli prodotti prima, assolutamente senza mediazioni, dal basso, in forma assembleare. Cosa può decidere? Se il consiglio di fase, che lo facciamo? Assemblea. Si deve eleggere sei membri, perfetto. Si cosa si fa? La lista di sei persone in lista, si possono dare sei preferenze, ci candidiamo noi sei, ci si presenta all'assemblea vota e eletti sei membri. A questo punto i sindacati confederali si trovano senza un membro eletto nel consiglio di fabbrica, non ce n'era uno. Ci accusarono di essere assolutamente antidemocratici, forse rispetto a certi criteri lo siamo anche stati, nel senso che non ci siamo curati, e ci accusarono, e questo era divertente, accusarono il collettivo dei precari di non tutelare le minoranze. Quindi questa era la cosa buffa, che i funzionari confederali, quindi che rappresentavano quella che rappresenta la triplice, vengono nell'assemblea e si accusano, a noi che eravamo 25 siamo nati, di non tutelare le minoranze che sarebbero stati loro in teoria, evidentemente. E quindi in questo paradosso abbiamo questo nucleo di fabbrica che appunto riversa dentro tutte le modalità di lotta che poi venivano appunto dalla cultura che abbiamo visto negli anni precedenti, che evidentemente era stata assunta senza bisogno di farsi 4 anni tra i panni rossi o il CVM, però la pratica era stata assunta, viene messa e si porta dentro, e loro sono assolutamente sconvolti nel primo, perché a un certo punto le cose che arrivavano e dicevano: ma se voi fate così la fiera rischia di saltare. E dice: vabbè, noi non ce ne può fregare di meno, voglio dire, cioè, non era una minaccia per noi. Ah, e non potete più venire a lavorare la prossima fiera se la fiera salti, vabbè, andremo da un'altra parte. Però tu dove vai? Noi andremo a lavorare da un'altra parte, tanto un lavorato più o meno lo troviamo sempre. Ci pensavo, eravamo un po' impacienti. Però tu cosa fai, direttore generale della fiera e direttore del personale della fiera? E alla fine, talmente presi, completamente di sorpresa, passano queste cose. E quindi si crea il nucleo forte che riesce a cominciare ad aggregare. E da lì parte l'altra tappa, qual è? Far sì che la maggior parte dei lavori possibili, precari, sparsi per la città, spesso neri, dati in subappalto, subappalto, forme di caporalato, c'era di tutto, c'era come adesso, anche se con alcune differenze. L'altro passaggio di lotta è far sì che la maggior parte possibile di questi lavori venissero veicolati attraverso la lista straccio, quindi ci fosse l'accesso a questi lavori non più con i meccanismi o clientelari, ricattatori, eccetera, ma attraverso una lista trasparente, visibile a tutti, che tutti potevano controllare, che garantisce la circolazione delle persone alla distribuzione del reddito. E quindi, se tutto passato di lotta, è fatto sì che la maggior parte di posti, oltre quelli classici, passassero attraverso questa lista. E dopo da lì partono altre vertenze molto grosse, col comune, per il trimestrale delle sostituzioni del comune e quant'altro, e alla fine ci si ritrova con migliaia di lavori, di lavoratori, di turni lavorativi che attraversano, passano attraverso questa lista, sempre creando e sedimentando auto-organizzazione che continua, e questa esperienza continua per anni, è un'esperienza molto, anche questa molto interessante, che a un certo punto si incrocia con altre esperienze nazionali, facciamo non a caso probabilmente, tra l'altro conoscevo uno di quegli intervistati lì, anzi tu in realtà, facciamo una riunione con dei compagni dell'area proprio di Marghera e del Veneto, dove anche loro facevano un lavoro sui precari della pubblica amministrazione in modo particolare, e si cominciano a creare degli elementi di coordinamento anche a livello nazionale, che poi questi non sono andati avanti più di tanto. L'esperienza poi un po' alla volta si perde, non saprei dire bene perché, forse perché un po' si cresce, non lo so, oppure ci si stanca di fare sempre il lavoro del cazzo alla fine. E insomma, il tempo passa. Però io credo che sia anche questo un'altra esperienza, un altro elemento che nella sua peculiarità e diversità, ma anche con i punti di contatto che ha con le altre esperienze presentate, dimostri come a volte anche in maniera totalmente inaspettata e comunque non lineare, e quasi sempre anche non ideologico, quantomeno ideologica dall'altro, cioè preordinata ideologicamente, precostituita, ma dei soggetti riescono, riconoscendosi, autoriconoscendosi, a costruire e creare dei meccanismi che inaspettatamente riescono a produrre dei risultati estremamente grossi, consistenti. Cioè, quello che è successo dentro tutto il meccanismo intorno alla lista stralcia e ai lavori precari qui a Bologna è una cosa assolutamente impensata, se si pensa che non ha avuto nessuna struttura organizzata dietro, ma se non fosse il portato culturale di esperienza di diversi compagni che in quel preciso periodo storico si sono trovati in giro. Chiaro, non dimentichiamo, stiamo parlando dell'autunno del 77, quindi era ancora viva una certa area, una certa spinta, insomma. Però diciamo, questa è stata l'unica condizione riconoscibile in termini politici, più o meno classici, tra virgolette, se vogliamo dire così. Però riconoscendosi intorno a degli obiettivi concreti, inizialmente, seppur assolutamente banali e non validi, non alti dal punto di vista politico, però si innescano dei meccanismi che hanno portato molto avanti. Dopo, per esempio, i Tartari della Fiera, per capirci, a suo tempo, hanno fatto una lotta grossissima in fiera con raccolta di fondi così quando ci fu l'occupazione fiera degli anni Ottanta. Facemmo uno sciopero di solidarietà con i 71 licenziati, se vi ricordate, prima dell'occupazione del 79, diciamo, no? Uno sciopero di solidarietà fatto in fiera, cioè una fabbrica del terziario spinto, in solidarietà di 71 avanguardie operaie licenziati dalla repressione padronale, perché una cosa che di una politicità enorme, se ci si pensa, no? Quindi poi in realtà con i processi, quando si danno, i salti politici li fanno poi da soli realmente quando sono in marcia, in maniera inaspettata, e non c'è stato bisogno di fare chissà che cosa. Siamo grazie a fare queste cose qui, cioè, quindi veramente cose grosse. Una campagna di solidarietà quando ci furono gli arresti di cui parlava Valerio prima, con le campagne anche che montarono qui via Bologna, insomma, cioè cose che non erano assolutamente scontate e che avevano un livello politico estremamente forte. Quindi poi io credo che quando questi meccanismi passano, noi dovremmo avere sempre la fiducia di farli andare, di poter e di avere fiducia in queste spinte, perché la politicizzazione, anche se non la vediamo, io credo che arriva, perché esiste poi nella fattualità delle cose, viene, come dire, viene quasi fuori da solo. Ecco, questo non so, credo adesso sarebbe interessante discutere un po' tutti insieme. Voglio però ricordare che il 22 ci sarà un'altra iniziativa, sempre su questa cosa qui, dove si parlerà sempre di lavoro e di cose. Adesso direi, se qualcuno vuole intervenire...